quanta gioia mi senti in del cuore, a parlare dei bei tempi lontani. Questa sera la mia fantasia, la gran nostalgia del vecchio Milano.
Il 14 di novembre del 2015 è il compleanno di Milano e le candeline sono 2598. È bene festeggiare questo compleanno spegnendo le candeline in quella zona ovale dove Milano è nata. Più precisamente è un ovale che ha come centro Piazza della Scala ed è un ovale di 350 metri per 300. Il recinto era di biancospino, l'Andreghè è il posto sacro. 14 novembre a me piacerebbe fare un giro da quelle parti e mia intenzione è ripercorrere questo recinto sacro, che in questo caso è un'elisse, e girare in senso orario. Vorrei portarvi con questa mia escursione a conoscere questo recinto.
Ma che bella la piazza del Don con la luna che in ciel la te fa dell'anfiù.
Ricordiamoci che per seguire questo viaggio che ci mettiamo a compiere è bene avere a disposizione e procuratevi una cartina topografica di Milano, dettagliata almeno nella zona attorno alla Scala. Le chiese nel Settecento a Milano. Si può notare una minuziosa descrizione dei luoghi sacri, che erano numerosissimi in quei tempi. Sul contorno dell'elisse celtica sono stati individuati dei codici numerici che all'interno descrivono, danno la presenza di chiese. Esistevano ben 21 luoghi sacri, con una concentrazione certamente non casuale, forse spiegabile soltanto ad una tradizione religiosa attorno all'elisse celtica, poi recepita e fatta propria dal cristianesimo. Tra le poche chiese oggi rimaste è San Raffaele e San Giuseppe. Si noti che nel Settecento l'elisse era riconoscibile anche nel tratto più meridionale, che è stato poi distrutto per far posto alla galleria Vittorio Emanuele. La chiesa di San Giuseppe, ricostruita nelle severe forme attuali da Richini tra il 1607 e il 1611, vale a dire poco prima che la peste del cardinal Federico dilaniasse la città, fu chiusa al culto nel 1784, poi riaperta nel 1809 e divenne nel 1874 di proprietà della Cassa di Risparmio. La chiesa di San Giuseppe è una delle poche rimaste, nel Settecento erano più di 20. Un tempo dava il nome alla contrada, oggi denominata via Giuseppe Verdi. Altre corna, ancora. L'antica contrada di San Giuseppe fu ribattezzata dai Sanculotti nel 96, col loro sottile umorismo, quella del Cornuto. Il malvezzo perdurò, forse con un altro riferimento, che le fu dato in nome del grande musicista. La casa di fronte alla chiesa abitò e morì Vincenzo Monti, trasferitosi più che rapidamente da Roma, timoroso dalle tensioni politiche letterarie che si levavano contro di lui. A consolarlo intervenne il focoso Foscolo, troppo interessato ammiratore della giovane Teresa Pickler, attrice con gli occhi neri e chiome corvine, che era la moglie del vecchio Monti. Un sonetto maligno, circolante tra i soliti amici, parlava di una cornuta lire. Via Andegari, c'è un'etimologia un po' incerta. Nel 1928 qualcuno ha suggerito che la via Andegari ricordava il nome del biancospino, pianta sacra, quello che abbiamo ricordato che poteva formare una siepe di separazione attorno alle aree sacre. Ma l'etimologia di Andegari da Andeghe richiama più il termine Ande, ossia non dei, che indicava tutto ciò che stava fuori dal Nemeton. La via ha preso origine dal nome di un'antica famiglia che qui vi abitò. Altri però sostengono che il nome Andegari deriva dalla voce celtica Andeghe, cioè biancospino, la cui pianta a cespugli recintava in tempi remoti tutta la via, secondo l'uso tradizionale celtico. La Ca de Sas, la casa di Sasso, è l'affettuoso nome con il quale i milanesi chiamavano la sede della Cariplo, quasi a sottolineare la solidità dell'istituto. Forse la prestigiosa banca deve la sua fortuna anche all'energia positiva del sito dove è ubicata. La monumentale costruzione fu iniziata nel 1861, rivoluzionando la topografia del quartiere. Durante gli scavi per le sue fondamenta vennero rinvenuti cospicui avanzi della chiesa e del convento longobardo, quello di Santa Maria d'Aurona, fondato nel lontano 740 al margine delle mura romane, che ergevano ancora i loro spalti. La Fontana dei Tritoni. Il leggiadro prospetto della fontana è simile a quello di un piccolo tempio classico. Le statue sono di Salvatore e Saponaro, sono del 1928, e rappresentano rispettivamente il risparmio e la beneficenza, e simboleggiano le antiche tradizioni di una delle più prestigiose banche milanesi. La scritta recita «Sacrum sit aes publicum, tutte servare munifice donare». Significa: il pubblico denaro sia cosa sacra, va conservato scrupolosamente, va donato con munificenza.
Ma che bella la piazza del Bon con la luna che in ciel la testa dell'anfiù.
La zona di via Manzoni. Lo scavo, quello di via Romagnosi. Lo strato di limo argilloso sembra indicare un'area aperta, presumibilmente una zona agricola esterna al perimetro della città romana, allineata lungo l'asse del Cardo Massimo. Rimane invece incerta l'interpretazione di una grande buca, mentre un'altra potrebbe essere considerata una sepoltura. La ceramica contenuta suggerisce una datazione ad età augustea. Poi c'è lo scavo di via Croce Rossa, più a nord. Utilizzata sia come area sepolcrale sia come area di insediamento artigianale per la lavorazione finale del rame e la fusione del bronzo. Entro la metà del primo secolo d.C. venne a cessare l'attività artigianale, mentre proseguì, sempre sulla sponda sud del canale, un'intensa attività di discarica, che indica la presenza nelle vicinanze di edifici residenziali. Successivamente abbandonata, con la ripresa della città e la costruzione delle nuove mura di Massimiano, è documentato l'ampliamento dell'alveo del Seveso, fino alla larghezza di 10 metri. Lo scavo di due pozzi della metropolitana confermerebbe che nell'area dell'Elisse, tra il pozzo di via Grossi e quello di via Romagnosi, non ci fu attività artigianale o sviluppo residenziale fino all'età augustea. Forse era un grande giardino, recinto forse da biancospini? Lo suggerisce anche il nome di Corsia di Giardino, dato alla principale via, che oggi è via Manzoni. Pozzo Romagnosi. Gli scavi effettuati per questo pozzo evidenziano che al tempo dei Celti l'area aveva solo un utilizzo agricolo. In periodo romano qui passava il Cardo e solo alla fine del primo secolo d.C. fu costruito un primo edificio. Via Romagnosi e Morone. C'è una discontinuità. Lo scavo dell'area di Via Romagnosi, angolo Via Manzoni, dell'estensione di circa 100 metri quadrati, è stato effettuato nei mesi di luglio e agosto del 1988, in occasione della costruzione di una presa d'aria della metropolitana 3. L'area presenta notevole interesse dal punto di vista archeologico, essendo situato lungo un tracciato del Cardo Massimo, quello di Via Manzoni, fuori dalle mura di età tardo-repubblicana, ma all'interno dell'ampliamento voluto da Massimiano. E qui siamo alla fine del III secolo o inizi del IV secolo d.C. Purtroppo, la costruzione della chiesa di Santa Maria del Giardino nel secolo XIV e in particolare di una grande tomba ad essa pertinente e successivamente l'apertura della via Romagnosi nel 1872 con la demolizione della chiesa aveva già parzialmente distrutto la stratigrafia. Un tratto di via Romagnosi in prossimità di via Manzoni mal si raccorda con la via Morone. Un tempo il percorso era un arco continuo di ellisse e seguiva l'esterno della chiesa di Santa Maria del Giardino, al numero 251, che era appena all'interno dell'antico tracciato, mentre una vicina chiesa era esterna ad esso. Il termine di Corso del Giardino, che ora via Manzoni, fa pensare a un'area destinata a verde. Senso del religioso e attenzione alla vegetazione sono due ricorrenti caratteristiche del sito.
Ma che bella la piazza del Bon con la luna che in ciel la testa del lampio.
Via Morone. La strada è quieta e raccolta, chiusa come una parentesi tra le vicine arterie fragorose. Sembra ferma nel tempo. C'è una curva a sinistra per raccordare la strada che usciva da Santa Maria del Giardino con una curva dell'ellisse verso destra. La casa del Manzoni. In fondo a Piazza Belgioioso, la casa che fa angolo con via Morone, abbellita con decorazioni in terracotta, porta una lapide per ricordare che vi abitò 60 anni, fino alla fine, il Manzoni. Il poeta aveva acquistato la casa nel 1813. Oggi lo stabile è sede di un museo, dove si conserva lo studio con la scrivania e i mobili del grande scrittore milanese. Ogni cosa nello studio Olo è rimasta immutata nel tempo. Sono commoventi gli occhiali ancora deposti sullo scrittoio, con l'asciugapenne, il fermacarte a forma di libro e altri oggetti. Commovente è soprattutto il semplice caminetto con le sue poltroncine consunte e i suoi attrezzi, collocati come se qualcuno, da un momento all'altro, dovesse entrare per accendervi un bel fuoco. Il centro del recinto. La circoambulazione è così terminata. Per raggiungere Piazza della Scala, centro dell'ellisse, basta percorrere via degli Omenoni, poi via Casserotte, tenendo a sinistra la chiesa di San Fedele e Palazzo Marino, e a destra la sede della Banca Commerciale Italiana. E quindi abbiamo di fronte il famoso teatro. La chiesa di San Fedele è... Il nome ufficiale è Santa Maria della Scala in San Fedele. 200 anni fa la chiesa al centro dell'ellisse fu prontamente demolita per costruirvi il teatro e l'immagine della Madonna fu qui trasferita assieme alle tarsie del coro. Teatro della Scala. Nel punto in cui i Celti chiamavano centro di perfezione c'è il Teatro della Scala, il più celebre del mondo per la perfezione dei suoi spettacoli e la gloriosa tradizione. Fu costruito dal Piermarini nel 1776-1778, dove sorgeva l'antica chiesa della Santa Maria della Scala. La nuova tinteggiatura, con un colore tendente al rosa, è stata accolta con qualche perplessità. Sembrava più solenne il classico giallo teresiano. Ma alla o della Scala? La dicitura corretta suona Piazza della Scala e Teatro alla Scala. Quindi la piazza è della, il teatro alla. Denominazione derivata dalla preesistente idilliaca chiesuola eretta dalla carità di Regina della Scala, consorte sfortunata del truce Bernabò Visconti. Ma ci sono due ma. A Milano era inusuale chiamare un tempio col nome di chi lo volle. Erano invece frequentissimi gli appellativi che vi si riferivano a manufatti in loco. Sappiamo inoltre che una famosa incisione di Marcantonio del Re riproduce la chiesa con un rialzo del termine del quale, e non è chiaro il motivo dell'esistenza, certamente c'era da secoli. Si potrebbe pensare questo rialzo ai resti di una scalinata, una scala. Questo suggerisce un suggestivo accostamento. Nel recinto sacro celtico dell'Acropoli si trova una torre di pietra alta 4 metri dove i druidi eseguivano osservazioni astronomiche. Questo a Praga. Potrebbe essere simile? Buon compleanno Milano! In questo modo abbiamo ricordato l'anniversario della fondazione di Milano, facendo un giro in senso orario lungo le liste tracciate dai Celti. La partenza è da Piazza Belgioioso. Ricordatevi di fare questo giro con la cartina in mano, per non perdervi. Era un gran capo.